Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voce alle voci.
Benvenuti sulle frequenze di Radio Base a Voce alle Voci, l'ultima puntata di questo Festival Letteratura. Benvenuta Elsa.
Benvenuta Valeria.
Allora, sono le 17:15 e noi, puntuali come sempre in questi giorni, da mercoledì ad oggi, vi abbiamo tenuto compagnia con questa trasmissione speciale realizzata grazie alla collaborazione altrettanto speciale con l'archivio di Festival Letteratura. E mi viene da fare un ringraziamento, giusto perché siamo alla fine del nostro percorso, sicuramente a Manuela Soldi, che è la responsabile dell'archivio del festival, che ha avuto tanta pazienza nel condividere con noi file su file su file, ore e ore di audio di questi 19 anni. Ma ringraziamo anche Marzia Corraini, che ormai insomma fa parte, è una dei magnifici otto che tiene in piedi questa meraviglia di festival e che ci ha supportato nella nostra pazza idea di voler dare agli ascoltatori, regalare agli ascoltatori veramente un viaggio nel tempo. Quindi grazie anche a lei e grazie anche al nostro Marco Camilli, che ha curato tutta la parte tecnica, un po' tra montaggio e appunto archiviazione di tutti questi file che erano così preziosi per i contenuti che vi abbiamo raccontato. Abbiamo tenuto per ultimo un argomento che è forse, diciamo, portante del Festival Letteratura.
Beh,
è una colonna portante.
Direi proprio di sì. La lingua racconta, dalla musica alle parole della strada, nuove forme di comunicazione, melting pot e neologismi. Direi che, come hai detto, è una delle colonne portanti di Festival Letteratura, perché tutto si basa su questo, sulla parola e sulla comunicazione scritta, ovviamente anche orale quando andiamo a vedere gli incontri, e anche per noi è fondamentale.
Però c'è la metaparola, la metaletteratura, cioè che parla di se stessa e della lingua che utilizza,
sì.
Ed è oggetto di tanti incontri in questi anni e abbiamo fatto quindi una scelta, perché nel mare delle analisi sulla lingua italiana e straniera abbiamo dovuto anche qui fare una selezione e abbiamo trovato una scrittrice straniera che parla anche in italiano, abbiamo riascoltato in realtà ospiti che hanno parlato della lingua nel pop, quindi nella musica, e ovviamente anche un po' di linguaggio sportivo, che dal punto di vista giornalistico e non solo è uno dei più fantasiosi in qualche modo, e capiremo anche quali connessioni ci sono invece con altri mondi
che... Ecco, direi che questa puntata promette benissimo, mm-hmm. almeno da queste nostre prime premesse, e subito i nostri ascolti iniziano con una domanda che si fa e ci fa anche Giunpa Lahiri nel suo evento con Giuseppe Antonelli, e siamo nel settembre del 2013, quindi andiamo indietro di 3 anni.
La definizione di un italiano, cioè cosa vuol dire essere italiani in questo momento, in questo paese, forse la definizione non è abbastanza chiaro, forse è troppo stretta, non lo so.
In effetti ce lo possiamo chiedere anche noi, che cos'è l'italiano oggi? Perché, voglio dire, quando si analizza un continente, poi si va nello specifico di ogni singola nazione, ogni singolo stato, l'identità oggi, con questo melting pot che abbiamo messo anche nel nostro titolo, è un po' difficile definire così, in qualche modo, passami il termine, il sangue puro, ecco, originario di uno stato o di un luogo, perché ormai molti hanno la cittadinanza acquisita del paese che li ospita da tempo. Abbiamo visto anche in queste puntate, si è parlato anche di prima e seconda generazione di immigrati, abbiamo fatto delle riflessioni anche in questo senso, e Giunpa Lahiri, in effetti, che ha firmato La moglie, ed era questo il romanzo che aveva presentato al Festival Letteratura appunto nel 2013, racconta la storia di una famiglia tra India e Stati Uniti nell'arco di 40 anni, dagli anni 60 alla fine del secolo scorso, e l'evoluzione che ha questa famiglia, anche appunto divisa tra due mondi così distanti. E quindi è giusto che anche in Italia si faccia la domanda del che cos'è l'italiano, perché anche lei in prima persona ha vissuto esperienze additata come in cui è stata considerata apertamente come una straniera in terra italiana.
Sì, ed è curioso anche ascoltarla e sentire quanto si esprima bene in italiano, che l'accento sia ovviamente straniero, questo è normale, ma anche la qualità del linguaggio, della proprietà del linguaggio di Giunpa Lahiri. Quindi che cosa vuol dire essere italiani? Possedere una cittadinanza? Possedere la padronanza del linguaggio? Avere, non lo so, un diritto di nascita? Cioè è questo, anche perché ci sono tantissimi ragazzi, appunto le famose seconde generazioni, che non hanno lo ius solis, quindi sanno parlare benissimo italiano e conoscono solo il paese in cui abitano, ma magari hanno delle caratteristiche in apparenza straniere, ma non lo sono, sono italiani a tutti gli effetti. Quindi è una domanda o una definizione, come dice Giunpa, molto sottile.
Ecco, e in particolare entra poi nel dettaglio, cioè di quanto in Italia l'identità dei luoghi faccia poi le persone e non solo le persone.
Ho segnato via via che leggevo i tuoi racconti, i tuoi romanzi, le parole italiane che usi, e sono parole da gourmet: pappardelle, bruschette, ravioli, cacio e pepe. Anche in quest'ultimo romanzo, anche nella moglie, a un certo punto il protagonista vive un momento difficile della sua vita e sembrerebbe, per consolarsi, entra in un ristorante italiano e si mangia una bella eggplant, una bella parmigiana di melanzane, e dice il testo, consolandosi con quel piatto sostanzioso, heavy in effetti,
sì.
Che dei tortelli
parlo
di zucca.
Del cibo, sì. Parlo del cibo italiano con piacere. Non parlo del cibo, iniziamo così. Il cibo è un altro aspetto dell'identità, no? È una cosa di emotivo, di specifico, viene dalla terra, non si muove, no? È la cucina romana non è la cucina mantovana, è una cosa che appartiene ad un posto. È fondamentale in ogni cultura, in questo senso, e per me è una cosa molto, molto personale, perché quando i miei genitori hanno lasciato l'India quasi 50 anni fa, loro hanno perduto il loro cibo, no? una cosa basica, importante, e ancora oggi e rimane una cosa che non c'è, e mia madre sta sempre provando a ricreare questi gusti, questi sapori, ma è una cosa un po', non è possibile alla fine. Quando ero piccola, quando il mondo era un posto più grande in un senso, e loro dedicavano una valigia solo al cibo.
Abbiamo selezionato, contrariamente a tutti gli altri pezzettini che abbiamo messo insieme, perché abbiamo fatto un lavoro di mosaico, dobbiamo dirlo, la risposta a una domanda del pubblico, che fra poco sentiremo. Perché non solo noi abbiamo notato la proprietà di linguaggio di Giunpa Lahiri, e le è stato chiesto, ma perché non scrivi in italiano? Vorresti, ti piacerebbe, ti sentiresti pronta a misurarti con la lingua italiana scritta? E lei ha dato una sua risposta che ha anche un po' di filosofia dentro, perché nella sua anima non c'è solo la razionalità americana, ma anche un modo di vivere più indiano.
Ho scritto un piccolo racconto in italiano, non lo so se sia una fase oppure un'altra strada da seguire. In questo momento non ne sono sicura, ma mi piace, mi sfida, mi spinge questo progetto, e quindi vediamo, perché ci vuole tempo, no? per scrivere una cosa. Ma per me è interessante, perché attraverso lo scrivere, cioè, mi aiuta quando scrivo in italiano per imparare la lingua, perché la lingua è anche orale, anche una cosa scritta, è tutto legato, tutto connesso. Ma Non sarebbe veramente interessante vedere dove va questa nuova strada. Ho parlato con una poetessa italiana romana, Patrizia Cavalli, quando, dopo che sono arrivata a Roma, e ho cominciato questo progetto un po' ridicolo di scrivere nel mio diario in italiano, e le ho chiesto: dimmi Patrizia, cosa vuol dire questo impulso, cosa vuol dire, lo sai? E ha detto: non lo so, non so cosa sia il significato del tuo impulso, ma devi andare avanti, e poi o tornerai alla tua lingua con un'altra prospettiva, in un altro modo, oppure non lo so, ma ha detto questo, quindi ho deciso di seguire questo impulso, perché io provo a seguire gli impulsi nella vita, cioè ho avuto questo impulso a trasferirmi a Roma e sono così felice di averlo fatto, quindi anche con italiano, e vediamo, speriamo.
Al Festival Letteratura, in molti incontri, parlare di lingua fa rima con Giuseppe Antonelli, che è il nostro specialista.
Sì, lui è proprio un linguista di professione, quindi di professione. Ne sa a pacchi,
ne
come
sa
si
tantissimo.
Suol dire.
E si è misurato nel 2009 con un incontro insieme a Cristiano Godano e Beppe Dati. Cristiano Godano è meglio conosciuto come il cantante dei Marlene Kunz, mentre Beppe Dati è un famoso autore, paroliere, musicista che ha portato al successo, ha fatto raggiungere le vette del successo a canzoni interpretate da moltissimi artisti italiani. Allora sentiamo una riflessione di Giuseppe Antonelli sulle sillabe e sui verbi usati nelle canzoni italiane.
Appunto, le canzoni di Sanremo hanno alcune cose che le rendono un po' artificiali dal punto di vista della lingua. Io pensavo agli imperativi imploranti, quelli del tipo ascoltami, colpiscimi e sognami, oppure ai verbi al futuro che vengono messi per ottenere un accento a fine verso. Nel mio silenzio resterò, e finché respiro non avrò, ti aspetterò, io sarò qui se tornerai. Questo è Paolo Meneguzzi, musica. I monosillabi che vengono messi alla fine del verso per lo stesso scopo: da via quel che ha, lei lui la città, sul fondo c'è già un'alba che dà. Questa era Niki Nicolai, e così via. Ma in realtà anche la lingua del rock ultimamente suona piuttosto artificiale. Un tempo c'era questa idea, il mito della spontaneità della lingua rock, no? Mi viene in mente Vasco Rossi: le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.
Fra poco ascolteremo la costruzione dei testi vista da due punti di vista: quello del cantautore, come per esempio Cristiano Godano, che è colui che se la fa e se la dice, come si suol dire, nel senso che si scrive i testi con già la musica o viceversa, comunque è un autore autonomo, nel senso che non ha bisogno di fonti esterne. E poi c'è il lavoro di Beppe Dati, che in realtà da un certo punto di vista è più difficile, perché deve lavorare su delle assonanze. Poi scopriremo qualcosa di molto interessante che tra l'altro sia io che Valeria ignoravamo bellamente, e su una musica già scelta, quindi è ancora più difficile adattare un testo che deve ancora essere pensato a una musica.
E se qualcuno di voi all'ascolto è appassionato di Raff, che segua l'intervento di Beppe Dati.
Ora, se io mi prefiggo di scrivere una canzone d'amore triste, è difficile che mi troverò alla fine della fiera con una canzone allegra e quindi gioiosa. È difficile, anche perché cerco di assecondare gli umori che mi comunica la musica. E se io ho preso la decisione di parlare di qualcosa tendenzialmente triste, è perché la musica sta girando in minore, non in maggiore, per essere semplici. Quindi la musica mi suggerisce un qualcosa di intenso. Però non è detto che alla fine della prima strofa io mi ritrovi sicuramente e sempre con ciò che mi stavo prefiggendo quando è partito il primo verso. Sono suffragato in questo senso da ciò che lessi una volta a proposito di Montale, un poeta importante della tradizione italiana, che disse: so sempre da dove inizio, non so mai come finirò le mie composizioni. Proprio perché sono fermamente convinto dell'idea che l'arte sia artificio, quindi gioco, Giocando con le parole, gli accadimenti nella costruzione del verso e dunque dei ritornelli determinano piccoli terremoti.
Giocando con le parole, come giustamente diceva Godano, mi viene in mente something in my mind, something nel via vai. Santi nel via vai, giocando, diventa l'idea. A quel punto però non si può più pensare che la prima strofa dopo chissà dove si va. A quel punto c'è un tema, il tema va affrontato e va portato fino in fondo. E allora da quell'inglese vago in cui viene fuori poi I've been loving this way. Beh, perché Raff è anche forte, no, in queste cose, molto musicale, inglesoide, eccetera. Però per dirvi, io vi leggo velocemente, no, cosa venne fuori, cioè mi ci volle quasi due o tre giorni, però alla fine venne fuori: giù nel via vai, se vai barcollanti per la dieta, vedrai ormai nei guai come dei santi senza meta. Di giorno vanno qua e là con quelle facce senza età e sulla testa la poesia di un cappellaccio, perché qui c'era anche un suono che lui voleva mantenere, up and right, faceva. E gli garbava e c'era verso e beccati il cappellaccio, no? A volte un livido raggio, allora mi divertì a fare tutte le rime interne, no? Che si fanno per far suonare meglio tutto. A volte un livido raggio può scaldarli meglio del paltò, la gente corre sempre più, li dribla o guarda in su, sentiente tronche che c'è qui, vanno a frugare la città fra quello che si butta via, la loro santità si traveste di anarchia, non hanno forbici e rasoi, non hanno fedi come noi, e lassù dove gridava vanno e sono ormai santi nel via vai.
E così bisogna chiudere perché è troppo
bello.
Ora
basta.
È troppo bello.
No, per dire...
Ed è Cristiano Godano a proseguire, a portare altri esempi della sua carriera, ad esempio quella volta che cantò con Skin, ma fa anche una riflessione interessante su quella che è la scelta delle radio di programmazione dei brani. Ci sono alcuni brani che non sono ritenuti radiofonici, alcuni brani che non sono ritenuti abbastanza pop, i più complessi si fa fatica a farli arrivare in radio. Ci sono poi scelte proprio dal punto di vista dei DJ che lui ovviamente critica con il punto di vista invece dell'artista che fa anche i testi.
E beh sì, il cantautore è colui che sforna comunque sì dei successi, ma che hanno anche un retaggio diverso dalla canzone del momento. Quella hit che andrà solo per l'estate perché è ritornello accattivante. Ecco, in uno e nell'altro caso ci sono degli usi diversi del linguaggio e insomma è molto interessante anche scoprirli.
A proposito di canzoni di Marlene che vendono, questa è anche proprio una mia curiosità. La parte in inglese del duetto con Skin, che penso in assoluto sia il vostro singolo più venduto, è stata scritta da te o è stata tradotta
no, da
qualcun altro?
No, l'ha
direttamente
fatta
da lei.
Io le ho tradotto e mi sono fatto aiutare in questo. Tutto il testo in inglese, cioè il testo esisteva già in italiano, quello che io sto cantando dal vivo tutte le volte che non c'è Skin, quindi nel 99,8% dei casi, le volte in cui c'è lei fa la sua parte in inglese, però è scritto sul libretto la parte in italiano, perché chiaramente la gente ha sentito la versione originale sul disco. Io le tradussi quelle parole in italiano in modo che lei cogliesse lo spirito del pezzo, le ho spiegato di che cosa si trattava, le ho spiegato che era una canzone che aveva un obiettivo programmatico ben preciso. Credo molto agli obiettivi programmatici, cioè al fatto che spesso ti puoi mettere in testa delle regole da seguire. Spesso io ho molto a che fare con il numero 3, ma non sono un numerologo, non ho a che fare con la cabala, non so giustificarla questa cosa, però spesso le mie canzoni pretendono di seguire lo schema e il 3 c'è di mezzo. In questo caso c'erano tre momenti ben precisi in quella canzone: c'era l'inizio di una storia d'amore con una certa serie di frenesie, c'era il durante della storia d'amore e c'era la fine immediata della storia d'amore, e ogni ritornello cambia. Questa è una regola che se io lavorassi con un produttore pop mi direbbe che non devo farla una cosa di questo tipo. Non esiste che io cambio ritornelli, perché il ritornello è fatto proprio per accattivarsi immediatamente la simpatia e l'empatia del pubblico. Il pubblico deve arrivare immediatamente senza troppe menate. Sono le menate dei DJ, delle radio commerciali che non mettono certe canzoni perché sono troppo impegnative. Il DJ di radio commerciali ha bisogno che la gente non cambi canale. Se tu fai un ritornello che ogni volta sfuma e cambia perché segue l'obiettivo programmatico del numero 3, perché prima c'è la storia prima, poi c'è la storia durante, poi c'è la storia quando è finita, ogni ritornello aiuta il lettore a capire che sta succedendo questa cosa. Tutto ciò non è pop, tutto ciò fa vendere meno dischi.
Lo sport non è immune dal aver visto cambiare il linguaggio, e l'inglese, devo dire, è arrivato a gamba tesa facendo un fallo diretto all'Italia, perché ci rendeva più internazionali e quindi al pari di tutti gli altri giornalisti, e un po', dobbiamo dirlo, piace ogni tanto inserire una parola inglese che fa subito un po' colto, un po' Mitteleuropa.
Sì, in effetti, e ne sa molto bene Federico Buffa, che più volte è venuto al Festival Letteratura con uno spettacolo particolarmente articolato, perché lui è un narratore più che un telecronista, insomma, conosce lo sport, però narra e riesce a tenerci attaccati allo schermo o alla poltrona nel teatro fin quando non si arriva alla fine, come veramente leggere un libro. E lui con le parole ci gioca, perché sappiamo che anche giornalisticamente parlando il linguaggio sportivo è quello più ricco di metafore, però è vero che in effetti l'avvento degli sport e l'avvento delle parole straniere hanno un po' imposto anche un certo gergo. Un assist è un assist nel linguaggio calcistico, quindi quello è la parola. Quella è la parola scelta dai telecronisti, non ci si scappa, insomma. E questo è uno dei tanti interventi che invece ha regalato al pubblico mantovano in un incontro dove si parlava proprio di lingua dello sport.
Ogni volta che vado in Giappone mi porto sempre il libro del papà di Dacia Maraini, Fusco, un elegantissimo intellettuale toscano degli anni 30-40, che fu in prigionia tra l'altro in Giappone, dove insegnava, e infatti sua figlia Dacia ha ricordi molto precisi di quel periodo. E continuamente lo leggo a ogni viaggio, anche se l'ho letto da 5 o 6 volte. E leggendolo, come in questo caso, ti accorgi che l'italiano ha un numero di vocaboli impressionanti che sono ormai desueti. Che un intellettuale italiano degli anni 50 e 60 scriveva in un italiano che oggi non è più neanche vagamente osservato o letto. E questo lo dobbiamo all'invasione dell'inglese. C'è una metalingua inglese che incide nella vita di tanti professionisti e non italiani. Non credo che sia immune il mondo, non so, della moda, del design, dello sport, ma siamo arrivati anche a un metalinguaggio per cui un volo è delayato e questo programma non è schedulato, che non hanno nulla a che fare con il canale. Nello sport, in particolare nello sport che ho seguito di più nella mia vita, nettamente il mio preferito, ovvero sia il basket, essendo uno sport di derivazione americana, i termini sono quelli. Il problema è, credo, per chi ne debba parlare, sempre riuscire a trovare un equilibrio tra la lingua originale del gioco, che poi scade in vernacolo e quindi diventa un linguaggio solo per iniziati, e invece il tentativo di renderla più orizzontale. Di tutte le cose che ho fatto nella mia vita dal punto professionale, questa è la più difficile, cioè la tentazione di parlare a un tuo gruppo di ortodossi che vogliono una lingua vernacolare, ma escludere contemporaneamente i non ortodossi. Di tutti i dilemmi dal punto di vista professionale, questo è stato sempre più insolvibile.
Vi vogliamo regalare anche un altro stralcio di un evento dove Lella Costa ci ha raccontato, anzi ci ha recitato un brano che elenca tantissimi termini sportivi mutuati invece da un altro mondo, e questo ci sta anche a dire quanto un mondo letterario o comunque in realtà linguistico ne contamini un altro, quello militare, ecco, delle guerre, delle battaglie. Vi sembrerà strano, eppure ci sono tantissime parole che hanno questa caratteristica, che vengono utilizzate negli sport, e lei ce le elenca magistralmente.
C'è questo pezzo scritto per il Gatto Selvatico da Mario Medici nel 1958. Il linguaggio delle folle sportive è molta parte della terminologia tecnica dello sport stesso, la quale va ancora formandosi e organizzandosi, è naturalmente di una vivace ed esuberante immediatezza emotiva. E mentre alcuni vocaboli sono infatti appena di ieri, altre parole o espressioni efficaci e colorite appartengono ai non lontani tempi del pionierismo ciclistico e calcistico, nel complesso un giovane lessico che ha l'impronta della natura impulsiva dello sport. Per la validità e la diffusione della manifestazione sportiva, per i riflessi sociali, l'espansione psicologica, per l'affermatissima stampa in particolare, che aspetti degni della nostra nobile tradizione nell'arte dello scrivere, questo linguaggio ha inoltre un non indifferente peso sulla lingua comune e ripercussioni in quella letteraria. Quanto a voci generali e varie, per aggiunte di significato quelli preesistenti si possono ricordare: abbandono, accasato, allievo, azione, batteria, bomba, campo, capitano, cotto, effetto, giro, imbastitura, recupero, rimessa, ripresa, scudetto, suonato, tempo. E per il calcio: cannonata, cannoniere, catenaccio, discesa, falciata, forbiciata, quadrilatero, rigore, sciabolata, traversone, 11, discesa, serpentina, passaggio dosato. Per il ciclismo: bambola, scalatore, serpeggiamento, sgroppata, tirare. E per finire il pugilato: bendaggio, copertura, diretto, incassatore, martellatore, quadrato, tambureggiamento. Tra le altre voci, conservano il loro carattere popolare catenaccio, che può essere un corridore ciclista di scarse capacità, da catenaccio arrugginito, cioè poco scorrevole, duro e lento nei movimenti. Allo stesso proposito si dice anche ferro vecchio, che pure arrugginito o comunque da buttare via. Bidone, per il senso di pesantezza e di tozzo, stangata, violento, rapido, improvviso tiro in porta di un calciatore. C'è la terminologia desunta dal linguaggio militare, come capitano, gregario, plotone, cannoniere, copertura, azione retrovie, e c'è un tiro di pallone che può essere una fucilata oppure una cannonata in porta.
Non abbiamo i polmoni di Lella Costa per poter ripetere anche noi questa apnea di parole una dietro l'altra, ma essendo oggi l'ultima puntata di Voci alle Voci, facendo noi un grandissimo servizio anche per voi, vi diciamo: non sapete ancora dove andare? Vagate dispersi in piazza Sordello? Ma non volete che il vostro festival finisca così? Allora, programma alla mano, vi vogliamo segnalare alcuni eventi e, dopo che avete ascoltato il nostro programma, correte subito. Tanto qualche biglietto...
Gli ultimi.
Sì, però qualche biglietto lo trovate, sempre. State tranquilli.
Partiamo tra pochissimo con Luca Scarlini, vabbè, insomma...
Luca Scarlini,
è Luca Scarlini, con Il Fiore del Ghetto. Lo trovate al Conservatorio Campiani lui dedica questo evento a Sara Copiu Sullam, che fu il fiore del ghetto di Venezia. In un'epoca di forti contrasti, in un luogo recluso, attraversato da scambi e incroci inaspettati, tenne un celebre salotto letterario, parliamo di fine 1500, inizio 1600, scrisse poesie e confutò le accuse dei nemici che non toleravano la sua indipendenza. Su di lei, cambiandole il nome, scrisse parole appassionate anche Giorgio Bassani in Il Giardino dei Finzi Contini.
Sempre alle 18, presso il Palazzo d'Arco, nel cortile, l'evento 290, Mario Fortunato con Matteo Giancotti, tra fiammiferi accesi nella notte. Ecco, questo è un evento che è una sorta anche di tributo a un grande della letteratura italiana, che insomma, secondo me tantissimi hanno fatto la tesi su di lui, Pier Vittorio Tondelli, quindi è un incontro anche ad alto tasso di nostalgia da un certo punto di vista.
E la nostalgia la proverete anche con la fine del Giro del Mondo in 80 giorni, che è iniziato giovedì con questo story game tra Jules Verne e Sotterraneo. La puntata 1 era giovedì, adesso siamo alla puntata 4 e arriviamo e chiudiamo il viaggio ideale facendo l'ultima tappa da New York a Londra. Per gli appassionati di story game, sapete che insomma quest'anno tanto spazio si è dato ai videogame, finalmente, anche per gli appassionati del genere che magari non leggono ma giocano tantissimo, ed anche quello è un mondo tutto da esplorare, e sicuramente questa edizione è piaciuta. Appunto, la fine, la conclusione del Giro del Mondo sarà tra pochissimo, quindi affrettatevi alla chiesa di Santa Paola.
Ecco, un evento gratuito, e quindi dovrete solo portarvi verso Palazzo Castiglioni. Sempre alle 18 ci sarà l'ultimo incontro sul libro dei miei 20 anni. Coordina, come sempre è stato in queste giornate, Federico Taddi, e l'intervistato è Juan Villoro, che ha scritto un sacco di libri eccezionali, anche uno sul libro selvaggio, che è uno dei miei preferiti, e lui parlerà della sua lettura
a 20 anni.
A 20 anni, e qua insomma ci sono i nostri punti di sospensione perché parlerà di Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij, insomma.
Cioè, a 20 anni.
A 20 anni leggere Delitto e Castigo.
Io ricordo quando alle medie il mio insegnante ci disse: comprate Il Signore degli Anelli perché lo dovete leggere. Io l'ho comprato. Costava 80.000 lire, che era un cifrone, ed era un po' un investimento per una famiglia, soprattutto per un libro così grande, e mia mamma mi ha guardato per dire: ma davvero devi leggere questa cosa.
Ma siamo
cosa.
Sicuri?
Abbiamo iniziato, ma insomma poi l'ho lasciato lì perché era veramente presto. Però insomma 20 anni, Delitto e Castigo, ci vuole un po' di coraggio.
Ci vuole coraggio, e ci vuole coraggio anche per tutti noi, perché se l'estate è già finita, il festival sta finendo.
Se la porta via definitivamente.
Sì, e devo dire che l'ultimo evento, l'evento 291, che è proprio quello che chiude ufficialmente il festival, è l'evento della nostalgia. Quest'anno girerà la chiave ideale di questo festival Edna O'Brien con Lella Costa. Ovviamente, dico ovviamente perché tutti gli ultimi eventi sono a Piazza Castello, saranno lì 18:30, quindi avete anche un po' più di margine se ci state ascoltando per andare e fare la fila, perché sicuramente ci saranno tante persone in coda ad ascoltare Edna O'Brien, che insomma è una delle scrittrici viventi più acclamate, ha dato voce a personaggi soprattutto femminili che sono diventati dei riferimenti non solo letterari per le tantissime lettrici, ma anche per una Lella Costa. Sicuramente credo che lei interpreterà qualcosa, uno dei suoi libri più famosi è Ragazze di Campagna, poi ne sono seguiti altri, insomma devo dire che lei è molto attiva quest'anno.
Direi che siamo al capolinea anche noi, perché la dobbiamo salutare questa trasmissione, e insieme salutiamo tutti voi che ci avete seguito in questi giorni. Però tutte le nostre puntate sono riascoltabili per chi insomma era impegnato giustamente anche in viaggi qua e là per la città e nella composizione del proprio festival personale. Vi suggeriamo, se ve le siete perse, di riascoltarvele veramente come intrattenimento, perché abbiamo selezionato tanti pezzi divertenti, più o meno 30 eventi ci siamo riascoltati, ma ce ne siamo ascoltati in realtà anche di più per capire cosa andava meglio per la radio da riproporvi. Quindi insomma un lavorone che però siamo contenti di aver fatto. Quindi cliccate su radiobase.eu o sul sito del festival, le troverete tutte, e troverete come sapete anche tutti gli audio integrali per immergervi in quello che vi siete persi. Quindi insomma
vi
ce n'è di materiale.
Sì, c'è tanto materiale. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa settimana lunga, la settimana di Festival Letteratura. Non facciamo in tempo a salutare questo festival, che già il pensiero è all'anno prossimo.
Tu sì, infatti.
Sì, ma anche tu.
Anch'io, sì. C'è un po' di saudagi.
Sì, e un po' di aspettativa.
Un po' di aspettativa, poi si torna alla routine di sempre. Bene, grazie Elsa, è stato un piacere.
Grazie a te Valeria, come sempre.
E buon proseguimento a tutti voi, continuate ad ascoltare Radio Base.
Ciao!
Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voce alle voci.